Grazie, io presenterò diciamo nel contesto del tema di queste giornate, cioè, quindi le problematiche legate in pratica ai sistemi digitali a supporto della conoscenza dei processi ambientali ai fini di una gestione sostenibile di un tema come sono le acque, che sono stati indirettamente citati oggi, ma che però no, diciamo, questo tipo di ricerca ha preso lo spunto proprio a seguito degli eventi del 2003 e poi che è avuto anche nel 2007, che in pianura padana sono stati pesanti. E, ci sono riportati i nomi, diciamo, delle persone che da anni lavorano con me e che hanno contribuito, diciamo, a quello che sto presentando. Ovvio che l'acqua è un elemento fondamentale, molte volte ce lo dimentichiamo. Lavoro in un dipartimento di scienze dell'ambiente del territorio, dove c'è un fortissimo gruppo di ricerca sull'inquinamento dell'aria, no? Che ha, diciamo, evidenziato tutti i problemi del PM10, PM2,5, però tutti noi siamo convinti che l'acqua alla fine è il problema. In particolare, poi, ricordiamoci che l'acqua non è stato un problema di vita, ma è un problema anche di benessere e di sviluppo, perché l'acqua ha un problema, diciamo, permette uno sviluppo irriguo, no, produzione energetica, appena citata, direttamente e indirettamente, perché è un transfer di, diciamo, anche di energia, soprattutto per quelli che riguarda la parte geotermica. È un problema, diciamo, anche se molto più ridotto rispetto al passato, la tematica industriale, ma molto importante è l'attrattività turistica e quindi tutto l'ambiente ludico. Richiamo velocemente, cioè uno spunto, poi, che la disponibilità di acqua è legata al ciclo idrologico, cioè ricordiamoci che, come è stato già detto, se non ci fosse il ciclo idrologico, quindi una situazione spazio-temporale che varia nel tempo e che a un certo momento due velocità grandi, molto diverse. Un conto sono il problema delle acque superficiali che scorrono velocemente e un conto invece l'acqua immagazzinata, il flusso delle acque sotterranee che a un certo momento contribuiscono con tempi diversi e in località diverse. No? I cambiamenti climatici molto citati, no, mi fanno cambiare diciamo l'entità delle precipitazioni e quindi le riduce la disponibilità. No? Va ricordato che i cambiamenti climatici non sono soltanto diminuire la quantità di acqua, ma soprattutto il periodo e l'intensità delle precipitazioni, quindi noi abbiamo che nel periodo più importante per le produzioni agricole abbiamo meno acqua, mentre abbiamo tanta nell'ambito, per esempio, nel periodo, diciamo, autunnale, e il bilancio è sempre lo stesso. La temperatura, citata anche questo per più una volta, in pratica ne aumenta l'idrosigenza, anche perché soprattutto a seguito dell'uso, diciamo, dei condizionatori, no, fa aumentare quella che è in pratica la richiesta di energia. Se andiamo a vedere lunghe sequenze storiche, perché poi il problema, diciamo, statistico dipende da le serie storiche, no? Dal 1865 al 2005, qui sono le precipitazioni Milano-Brera, in pratica viene dato precipitazioni 1000 mm, no? Diciamo con delle varie oscillazioni, no? Nell'arco anche di vari anni, poi ne vedremo le conseguenze, ma fondamentalmente è abbastanza stabile, parlo perlomeno in queste aree della pianura padana. Le temperature invece si possono osservare che hanno un leggero incremento negli ultimi anni, no? E quindi in pratica sono quelli che sono stati citati, quindi si risentono in qualche modo all'interno. E adesso vediamo quella che è l'esigenza. Allora, dati ufficiali del Blue Book della Regione Lombardia del 2008, precipitazioni 27 miliardi, concessioni 130 miliardi. Cioè si data la disponibilità di utilizzo di acqua eccessiva, no? Cioè in che modo? Senza rendersi conto di cosa era stato concesso in qualche modo. Evidente che qui si parla di uso e di consumo, cioè l'acqua viene usata, poi viene rimessa in circolo, però attenzione, in località diverse e in tempi diversi. Quindi quando gli invasi in pratica liberano l'acqua, no, me la danno quando non mi serve e dove non mi serve, creando tutta una serie, diciamo, di ecosistemi. Però abbiamo un problema, questo è il punto di partenza. Questo cosa comporta? Che in pratica le criticità non sono un valore assoluto, sono delle variazioni nel rapporto che c'è tra quanta acqua ho disponibile e qual è la mia idroesigenza. Nel momento in cui l'idroesigenza supera la disponibilità, automaticamente vado in criticità. Questo è il problema da risolvere, quindi non sono trend assoluti, non sono cose che variano, sono costanti nel tempo, ma possono variare nel tempo e nello spazio. E quindi il nostro problema è capire dove e quando, e soprattutto quello di trovare delle forme di mitigazione, no, a seguito, diciamo, di questo processo diffuso che interessa importanti aree. E di conseguenza quello che noi, tutto il discorso che verrà portato avanti è che le acque sotterranee sono una risorsa strategica, no, che permette di sopperire a quelle che sono le carenze temporanee, ricordiamo che sono temporanee, no, dell'acqua ove necessario. Il problema è quindi sapere dove, quanta acqua è disponibile, quanto tempo posso utilizzarla e qual è la qualità delle acque. No. Perché in realtà noi sappiamo poco del dove, delle acque sotterranee, sappiamo l'effetto delle acque sotterranee che sono le emergenze, ma le quantità, diciamo, la disponibilità e quant'altro non è chiarissima. Allora, qual è il processo in qualche, che governa le acque sotterranee? Le acque sotterranee sono alla fine un bilancio di massa nell'ambito di un corpo, no, che ha delle geometrie, diciamo, ben definite, no, quindi con delle caratteristiche particolari, quindi un contenitore. In questo contenitore, delle caratteristiche proprie, abbiamo delle voci di ricarica, no, che sono rappresentate dalle precipitazioni, dalle dati irrigue e quant'altro, e dalle, diciamo, voci di uscita, che sono i prelievi ed altro. Diciamo, il bilancio tra questi due sistemi è rappresentato dal livello della falda, quindi che mi determina in pratica cosa sta succedendo. Noi misurando la falda sappiamo, no, cosa sta succedendo, se ho un bilancio in positivo o in negativo, no, ma è un indicatore, dobbiamo capire il perché, no? È perché piove di meno o meno disponibilità o perché ne consumo troppo. Anche questo, diciamo, non è banale. Ricordiamo che il consumo di acqua non è sempre spreco, è necessità dovuta in pratica a tutta una serie di produzioni. Allora, per poter risolvere questo problema, no, cioè di definire quali sono le caratteristiche dei corpi, soprattutto qual è il bilancio, no, da vari anni abbiamo messo a punto un sistema, diciamo, digitale, no, che si basa su dati su una banca dati di pozzi, no, su tecnologie GIS, no, bidimensionali per poter vedere la distribuzione degli stessi, su, diciamo, elaborazioni tridimensionali per caratterizzare, per ricostruire i corpi e caratterizzare da un punto di vista, diciamo, dei parametri idrogeologici, al fine di definire quelle che sono in pratica la disponibilità delle risorse idriche, i modelli di flusso e di trasporto. E abbiamo poi realizzato dal 1998, quindi qualche anno fa, no, una banca dati che a suo tempo, no, era semplicemente tipo informativo e che nel tempo si è evoluta e che ha permesso in pratica di poter fare delle elaborazioni. Attualmente noi abbiamo in banca dati 38.849 pozzi, no, fondamentalmente, diciamo, con un censimento abbastanza fitto nell'ambito della regione Lombardia, anche una parte nell'ambito, diciamo, del Piemonte. Speriamo in un futuro di allargare e a svilupparla su tutta la pianura padana, e questo è uno degli obiettivi che ci vogliamo perseguire. No, qui faccio vedere il dettaglio dei pozzi, no, dove non deve il fatto che ci siano tanti o pochi non è perché esistono di più o esistono di meno, semplicemente c'è stato un censimento più fitto, un censimento meno fitto, no? E in alcuni casi abbiamo degli archivi ben fatti, in altri casi gli archivi non ben fatti, ma in realtà sono fittamente distribuiti, probabilmente come sono qui nell'area bresciana, anche in tutto il resto, diciamo, della Lombardia. E qual è in pratica l'obiettivo, no, che noi ci siamo prefigurati? Quello di utilizzare i dati stratigrafici delle stratigrafie dei pozzi semplicemente per cercare di ricostruire, no, quelle che sono le caratteristiche idrogeologiche, tenendo presente che nella pianura padana, che è la nostra area di interesse, fondamentalmente sono tutti quanti depositi fluvio-glaciali, glaciali, fluviali, grosso modo, e di conseguenza sono depositi sciolti, no, con termini grossolani, termini medi, termini fini, no, distribuiti, diciamo, spazialmente, no, in un contenitore che si è sviluppato da un vista geodinamico, diciamo, dal Pliocene ad oggi, e quindi con spessori che vanno, diciamo, a qualche centinaio di metri fino a spessori anche molto modesti in qualche modo, no, e che in pratica definiscono quella che è la potenzialità del nostro sistema. E l'idea era quella di codificare in pratica i termini tessiturali, e quindi a ognuno di questi termini in pratica un codice. L'insieme di questi codici, fatto per tutti i pozzi che voi avete visto, permette poi in pratica di fare delle elaborazioni, cioè una combinazione di 8 caratteri in pratica mi permette di definire quelle che sono le tessiture, che sono fondamentali per quelle che sono le elaborazioni successive. Quindi questo è un pozzo intero, ho una mia ubicazione XY, ho una mia profondità, una localizzazione, diciamo, di spessore con certe caratteristiche che vengono tradotti poi percentualmente, secondo, diciamo, dei termini, delle elaborazioni, diciamo, molto empiriche, molto efficienti per certi versi, no, a ghiaia, sabbia, argille, no, che poi vengono tradotti in termini di conducibilità idraulica e in termini di porosità, e quindi quanto è il flusso che può passare per questi corpi, quanto è l'acqua che è contenuta all'interno di questi corpi. E qui per esempio poi il tutto, questi pozzi vengono proiettati, diciamo, tridimensionalmente, no, attraverso quel modello che avevo fatto vedere prima, no, nell'ambito, diciamo, rispetto a una superficie in profondità, in modo da andare a costituire quelli che sono queste superfici con dei punti. Queste superfici e questi punti, adesso prendendo l'esempio di un'area campione rappresentata dalla provincia, diciamo, di Milano, con 7.600 pozzi di cui, no, 3.493 con stratigrafia, no, sono stati localizzati e sono stati, diciamo, elaborati attraverso, diciamo, una localizzazione, inserimento, diciamo, dei dati in profondità, ricostruzione delle superfici, no, della superficie topografica, della base degli acquiferi, quindi lo spessore del sistema, a cui sono stati poi inseriti i pozzi. Quindi con questa tecnica in pratica è possibile poter attribuire, discretizzare il sistema, fare quelli che noi chiamiamo dei voxel, cioè delle celle, in questo caso sono di 250 metri per 250 metri per 3 metri di spessore, no? E quindi con qualcosa come, e questo ci permette in pratica di calcolare qual è il volume dell'acquifero, che sono in questo caso 217 miliardi di metri cubi. All'interno, diciamo, di questo noi possiamo calcolare poi quella che è, di quel valore, quella che è la porosità efficace in funzione dei termini tessiturali, e quindi in questo caso è rappresentato il volume dei vuoti in 48 miliardi di metri cubi, no, con una distribuzione che, diciamo, differenziata chiaramente a seconda delle aree, no, e poi in funzione di quello che è in pratica la piezometria, cioè il livello, no, diciamo, del saturo, no, che cambia nel tempo, possiamo di conseguenza riuscire a calcolare quello che è il volume del terreno saturo e conseguentemente quella che è la disponibilità, diciamo, dell'acqua contenuta all'interno, in funzione, diciamo, di quello che è il tempo in cui in pratica viene stato fatto il calcolo. Questo permette per esempio, no, di vedere, possiamo avere classi di porosità del 12%, 13%, quanto è in pratica, come sono distribuite, chiaramente in volume tridimensionale, no? E che chiaramente in pratica, no, permette alla fine di calcolare quanto è. È chiaro che sono più grossolani, diciamo, vicino alle zone sorgenti con maggiore energia, dei termini grossolani dove la massa sta arrivando, sono più fini quando siamo nelle zone più distali e in ambienti leggermente differenti e quindi a più bassa energia. In funzione di questo sono stati calcolati quelli che sono in pratica i volumi d'acqua, no, che è un certo volume espresso in metri cubi, che sono in pratica all'interno dei vari anni in funzione di quella che è la saturazione, perché non è un problema di tanto alto o tanto basso, ma quali sono le caratteristiche dei corpi saturi che possono cambiare a seconda, diciamo, del livello, chiaramente. E quindi non è una relazione lineare, ma è funzionale a quelle che sono le caratteristiche tessitorali del sottosuolo. In questo caso possiamo vedere che in pratica riusciamo a valutare quello che è il volume d'acqua nel sottosuolo milanese dal 1977 al 2005, espresso in miliardi di metri cubi, no, passa da 34 miliardi di metri cubi quasi a 37, no, e questo nell'arco, diciamo, degli anni. No. Allora il problema è di vedere a che cosa è dovuta questa variazione, questa entità, e cosa ci permette di valutare, no, questo tipo, diciamo, di valori ai fini sempre della gestione delle acque. Abbiamo fatto una valutazione anche di quelle che sono le precipitazioni, adesso scorro velocissimo perché in realtà la cosa è molto complessa, no? E queste precipitazioni dal 1951-1999, no, sono stato calcolato l'SPI, quello che è lo standard, diciamo, indice, diciamo, di piovosità, ovvero la deviazione standard rispetto a un indice normale. Si vede che ci sono dei periodi dove piove tanto, ci sono dei periodi dove piove di meno. In particolare faccio notare questo periodo del 1975-1977 dove per 5 anni consecutivi ha piovuto più 30% rispetto a quella che era una media. Ci sono dei periodi dove invece, no, piove di meno, magari per periodi più lunghi con caratteristiche diverse, no? Questo in caso chiaramente va a influenzare quella che è la disponibilità pratica delle risorse, e quindi abbiamo picchi di siccità tra virgolette, no, tra 70 e 71, 83, 89 e 91, ma abbiamo anche dei, diciamo, dei periodi in cui abbiamo precipitazioni superiori alla media, di cui uno, quello che avevo citato, e uno precedentemente. Andando a vedere il rapporto che intercorre quindi tra quelle che sono le variazioni di precipitazione, quello che è l'oscillazione piezometrica, no? In alcune aree, quindi la risposta del sistema, diciamo, a una minore o maggiore, diciamo, entità di precipitazione, vediamo che anche abbiamo una variazione in pratica dei volumi. La cosa interessante è che risulta che la risposta del sistema acque sotterranee non è, diciamo, immediata, no, come invece sono quelle delle acque superficiali, ovvero è chiaro che, come quando piove molto, l'acqua impiega un certo tempo per infiltrarsi, no, e quindi automaticamente la risposta nella risalita è più lenta; quando invece, diciamo, viene prelevata, invece la risposta è quasi immediata, no, e quindi in pratica abbiamo una delle variazioni. Sulla base di questo riusciamo a capire qual è la risposta in pratica della falda in funzione di eventuali futuri potenziali emungimenti, momenti in cui ho delle necessità, no? Perché ricordiamoci che quando la falda si abbassa poi la devo ricaricare, quindi se io ho dei periodi con poche precipitazioni, poi devo fare in modo che quando ho tante precipitazioni il sistema si ricarichi. Quindi è, da un punto di vista, diciamo, è inutile andare a fare ulteriori invasi quando abbiamo l'invaso per eccellenza che sono le acque sotterranee, no? Dobbiamo però gestirlo bene, non farsi prendere la mano e quindi pompare come disperati, poi automaticamente il sistema si abbassa, tanto ce n'è finché se ne vuole. Ce n'è tanto, è vero, ma non finché se ne vuole. E tanto per dare un ordine di grandezza, il consumo di acqua a Milano, no, per uso civile, no, normale, è di circa 1 miliardo di metri cubi, no, tanto per dare diciamo, capire cosa sono le entità qui in gioco. No? E con queste tecniche però ho fatto vedere la quantità, ma poi ho voluto stralasciato, noi riusciamo anche a stabilire quelli che sono i problemi dei flussi delle acque, ma riusciamo anche a sapere quello che sono le ricostruzioni di volumi potenziali, porosità, ovvero momenti in cui ho questo contenitore, sulle caratteristiche posso fare altre cose, e questa è l'applicazione. Andiamo a vedere invece, quindi il nostro problema è sapere dove, quanto, il tempo, ma il problema di fondo è un conto sono i dati statici facili da ottenere dopo una fatica elevata, ma il problema sono invece il monitoraggio, ovvero entriamo nel campo degli open data. Allora, in pratica, questo è il problema. Questa è una rappresentazione, diciamo, di un'immagine della pianura padana, no, concentrata in particolare sulla Lombardia, no, dove in definitiva qual è il problema? Che noi in pratica abbiamo degli utilizzatori che a un certo momento che utilizzano l'acqua. Dobbiamo fare il monitoraggio di quello che viene utilizzato. Questo monitoraggio permette di avere delle banche dati. Le banche dati, attraverso gli enti di ricerca, permettono di fare delle elaborazioni. Le elaborazioni fatte, diciamo, nell'ambito, diciamo, di modelli, permettono di gestire, di pianificare in pratica l'uso dell'acqua. No, questo in termini, diciamo, normali. Ovvero il problema nostro è che le parti interessate devono mettere a disposizione attraverso la tecnica dell'open data quelle che sono le banche dati che, attraverso tecnologie, diciamo, di elaborazione open sources, permettono di avere dei modelli condivisi che permettono di poter avere un open government ai fini di una pianificazione per una governance corretta delle acque. In pratica, no, questo tipo, diciamo, di modello lo stiamo applicando sperimentalmente, no, ce l'abbiamo fatto come idea concettuale, adesso vogliamo riportarlo per tutta quella che è la pianura padana, in accordo con la normativa della direttiva comunitaria 2060, no, che ha come obiettivo la sostenibilità ambientale nell'utilizzo delle risorse idriche, no, attraverso quello che ho appena detto. Ed è in corso, un protocollo d'intesa tra Milano Bicocche e Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente del CNR, nuova denominazione come è stata citata prima, e l'autorità del bacino del fiume Po per la realizzazione, appunto mediante l'uso di tecnologie digitali, di un modello 3D a piccola scala del sottosuolo di tutta la pianura padana, che permette la parametrizzazione dei corpi idrologici per analisi delle problematiche dell'acqua sotterranea. Noi siamo già partiti, no, su questo, e la prima cosa che viene fatta ovviamente è un sistema informativo acque sotterranee, SIAS, il quale a un certo momento dice: prendiamo i dati che sono disponibili, no? E allora alla grande, allora facciamo questo qua, stiamo cominciando a fare queste cose con molto entusiasmo, soprattutto poche risorse ma molto entusiasmo oggettivamente, no? E dove in pratica abbiamo tutta una serie di cose che spero in futuro di poter far vedere in altre occasioni. No, questa è una ricostruzione, ad esempio, tridimensionale di una zona del sottosuolo, no, nell'ambito della pianura centrale, che ha come centro la provincia di Cremona. Qui voglio far vedere alcuni problemi di queste open data. Allora, stiamo caricando sistematicamente ciò che è disponibile in rete. E qui faccio vedere le stazioni meteorologiche delle reti regionali di controllo della Lombardia, del Piemonte e del Veneto. Mi hanno caricato stanotte, ma non sono riuscito quindi a portarvelo, anche l'Emilia-Romagna. No, questo per far capire quanto è la distribuzione di questi punti di monitoraggio, no? In questo caso di stazioni meteorologiche. Il problema è, ma riusciamo a elaborarli, a usarli questi dati? Questo è il problema. Poi abbiamo invece qui una parte relativamente alla piezometria della rete della regione Lombardia. Qui il problema della regione Lombardia è legato al fatto che, se voi notate, abbiamo tantissimi dati in alcune zone e abbiamo pochi in altri, no? E poi in particolare il problema del monitoraggio delle acque sotterranee non è tanto legato a un processo, no, di sviluppo, di come si evolvono le acque sotterranee, ma semplicemente legata a delle normative, per cui in pratica vanno benissimo per le norme, ma vanno malissimo per lo studio di processi, e quindi devono essere integrate. E questo è il punto più critico, in particolare, infatti anche con il dottor Puma dell'autorità di bacino del Po stiamo cercando, diciamo, di, no, stimolare, no, quelli sono gli enti pubblici proprio perché forniscono i dati a disposizione. E quindi il problema degli open data è: abbiamo tante informazioni, ne avremo sempre di più, ma il problema è: possiamo poi applicarli, questi dati? Qual è la loro tipologia, la localizzazione, il periodo, la frequenza delle misure, i formati? E per passare all'applicazione, chi li valida, chi le certifica, come potremmo elaborarli con modelli, no, per poter permettere il trasferimento all'utilizzatore? Questo è in pratica il problema della governance. Quindi siamo passati da una non data, no, e quindi non potremmo fare nulla, probabilmente troppi dati, ma il risultato è sempre lo stesso, perché se non riusciamo, diciamo, a certificarli in qualche modo, non riusciamo ad applicarli ai fini dell'obiettivo della governance. E perché abbiamo dei problemi di governance? Questo si evidenzia anche molto bene. Qui abbiamo localizzato, nel senso che ubicato geograficamente, quella che è la distribuzione degli enti di gestione, no, per le regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Si possono notare già delle differenze molto, molto marcate. Per esempio, la regione Emilia Romagna è una regione forte, mettiamola così, lo dicono. Io, queste sono in pratica, no, le istituzioni, e di conseguenza qui sono, e coincidono in pratica, no, con quelli che sono dei bacini. Il Veneto già no, il Veneto comincia ad avere già delle distribuzioni differenziate, no, nel senso che non corrispondono a quelli che sono effettivamente i flussi delle acque. La regione Lombardia addirittura ha delle zone, queste chiare che vi vedete, sono sovrapposizioni tra più organismi, più enti, cioè quindi non ce n'è uno solo, ma ce ne sono più di uno che è nella stessa zona. Il massimo l'abbiamo in Piemonte, dove in realtà è un numero esorbitante. Qui ho preso un dettaglio, no, di questa zona, di quelli che sono gli organismi che sono preposti. Come si fa a gestire qualcosa in situazioni di questo genere? Questo è il punto. E allora, in pratica, il problema degli enti di gestione è la frammentazione, differenti livelli di competenze, difficoltà di reperimento dei dati, poi metto puntini, 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 chi più ne ha più ne metta, no, in qualche modo. E allora, quello che noi dobbiamo cercare di ottenere in definitiva è far lavorare in sinergia, dobbiamo lavorare tutti assieme. Qui è un problema di scala, no? Scala territoriale, scala di, diciamo, di organismi, dal nazionale, è stato detto anche prima, dal nazionale dal campanile, no? In pratica allo Stato, tanto per capirci, no? Poi il problema in pratica di informazioni, che tutti devono parlare la stessa lingua, se vogliamo ottenere un risultato di condivisione dei dati, no, attraverso sistemi aperti. Anche gli open sources non sono sempre così, è bellissima come idea, anche noi cerchiamo di usarla, ma non è sempre possibile, purtroppo. Dobbiamo fare ancora quattro passi, ancora, diciamo, aspettare un po' di tempo. La modellizzazione in pratica, ne abbiamo tantissimi di modelli, non è il problema di modelli, il problema è dei dati. Modelli si possono fare quello che si vogliono, per poter passare a una condivisione del governo. La condivisione del governo nelle acque, diciamo, no, nelle risorse idriche di una realtà che conosco abbastanza bene, che è la realtà milanese, devo dare dati, lasciare le acque degli invasi perché facciano produrre energia elettrica, oppure devo lasciarli, diciamo, a quelli che sono gli agricoltori, oppure invece darli ai lacuali perché hanno il turismo, chi deve fare che cosa, con quale modalità. Io credo che la cultura, diciamo, dell'informazione, la cultura del conoscere il processo correttamente sia il passepartout per queste cose. E quindi c'è un'operazione non soltanto di tipo tecnologico, ma anche di tipo culturale. Bisogna fare formazione. Io sono universitario, scusate, quindi è certo che punto su questo, però è fondamentale. Una formazione, ma una formazione condivisa, non da professore, vuole essere molto chiaro. Una formazione che tenga conto delle esigenze delle persone. Quando noi lavoriamo con queste quante ci chiedono perché non ci fate dei corsi e quant'altro. Io credo che il miglior corso sia lavorare assieme. Lavorando assieme riusciamo a ottenere in pratica questi risultati che sono il miglior, la vera crescita e quindi il miglioramento in questi termini. Grazie.
Grazie professore. Due considerazioni veloci, una riguardo alla disponibilità di questi volumi enormi di dati anche in forma certificata. Nell'ambito di quelle idee progettuali che abbiamo di cui parlavo prima, abbiamo cercato di trarre anche spunto al fatto che ci sono importanti progetti che avevamo lanciato all'epoca della ricerca, dove hanno partecipato anche per esempio le poste e il poligrafico dello Stato, no? Che il poligrafico dello Stato ha una particolare tradizione nella certificazione legale dei dati, perché c'è il momento di definire anche questo aspetto e quindi se magari un'integrazione anche di queste realtà che dispongono di sistemi di validazione strutturati e sulla validazione poter poi impostare anche una certificazione, mettere a disposizione dati e servizi che sono certificati, questo è sicuramente un aspetto molto, molto importante che volevo sottolineare. E la seconda cosa è che abbiamo intenzione di proporre al Ministro, a proposito di questo discorso di procedere attraverso modelli, la possibilità di organizzare, non so, i tempi certo sono piuttosto ristretti, ma un concorso di idee per modelli innovativi di gestione dei beni comuni, che sarebbe una cosa interessante e sarebbe estremamente interessante che venga la comunità scientifica a suggerire strategie e modelli di gestione innovativa dei beni comuni. Ultima cosa, una battuta, l'avremmo chiamata, c'è un posto ideale qui che è Corcolle, dove ci sarebbe piaciuto avere delle informazioni sulla soggiacenza delle falde, oltre a quelle che sono disponibili dall'autorità di bacino, perché anche tra voi scienziati poi la scienza non sempre è esatta, perché si dicono cose spesso piuttosto diverse, quindi è una battuta simpatica.
Vera. Purtroppo la realtà è quella.
Quindi a questo punto la ringrazio e lascio la parola invece al professor Antonio Navarra, che è direttore del Centro Euro-Mediterraneo per i cambiamenti climatici, che ha sviluppato questo centro, questa realtà molto importante nella acquisizione e monitoraggio dei dati sul cambiamento climatico e che è un punto di riferimento per il Ministero per questo tipo di attività. Grazie.